fanno miau 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 e io ti dico ciao ciao ciao, tu che mi vedi qui mi dici hey ciao G. Dall'Africa Macao, cao cao, tutti diciamo ciao ciao ciao, ci salutiamo così io te domi ciao G. Un semplice saluto, sembra banale pure un mito, nel mondo è conosciuto, e può servire anche da invito. Ciao, 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 vieni qui, ciao, 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 vieni sì, ciao, 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 sì così, 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 ciao, sì. Persino nell'Ice Town, 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 la gente dice ciao, 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 e noi che siamo qui, diciamo oh, ciao, sì. Trocati di cacao, cao, cao, ci vogliamo un ciao, 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 noi siamo quelli lì che dicono ciao, ci. Un semplice saluto, detto con gli occhi anche se muto, ti fa vibrare in volo, ti fa sentire meno solo. Ciao, 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 vieni qui, ciao, 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 dimmi sì, ciao, 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 sì così, 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 ciao, ci. Così, 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 ciao G. Ciao, 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 vieni qui. Ciao, 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 dimmi sì. Ciao, 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 vieni qui, dimmi sì. Sì, così, 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 ciao G. Ciao G, come va?
Ah! Eh? Ah! Che languore! Un languorino. Quando si dice un languorino, dice, ma è fame, languorino, no? Ma il languore è un'altra cosa. Quando sul langui, no? Langui. Hai mai languto? Languto? Come si coniuga? Hai languito? Hai languito? Sei un languido? Sei una languida? C'è chi languisce e chi, un po' meno speciale, chi languisce spesso, chi invece non languisce quasi mai, cioè io languire, cioè tu languirai, io un languo, un languisco, una, forse è meglio cambiare discorso, no vabbè, il languore però c'è a fine settimana, perché per me questo è una fine settimana, nel senso che finisce la vacanza, ora nel weekend quando non sarò in video, sarà finito il gioco fino a lunedì, capito? Cioè a me succede esattamente il contrario rispetto alle altre persone. Le persone vanno a lavorare e che non aspettano altro che il venerdì, il sabato, la domenica, poi, poi è sempre un sabato del villaggio, sia ben chiaro. Io invece il contrario, io aspetto il lunedì. Perché? Perché quando arriva lunedì io posso tornare qui e esprimermi. Il sabato, la domenica, il sabato, insomma, mi esprimo meno perché non c'è il pubblico. Sì, ora dice, puoi parlare a delle persone, sì, mi capita di parlare con delle persone, certamente, però sono poche, ho bisogno dell'audience, dell'uditorio. L'uditorio è il pubblico, quello che ti udisce, insomma, e che a volte languisce. Ma non so, torniamo sul languore. Ma il languore c'è quando... però. Poi c'è questa primavera che sa di estate, no? Già, evidentemente. Ma è pur sempre primavera. E la primavera ti dà quel languore che... scende dalla testa più giù, e arriva, no, sai, insomma, stimoli assolutamente. Poi, ragazzi, io non so voi delle vostre città, ma penso sia la stessa ossa, vero? Firenze, è tutto un balenare di minigonne, è tutto un balenare di donne di tutto il mondo, si passa da le slanciate americane, insomma, minigonnute, bianche, piuttosto bianche, a quelle nere, alle gialline, piccine, alle gambine storte, che con quei culi piatti praticamente, no? Ma Cioè, mi ha nulla da dire, posso mica dire che è brutto e fatta male, è la sua conformazione, sono fatte così. A volte però capita, ed è l'eccezione che peraltro conferma la gialla regola, capita qualche giapponesina, insomma orientale, fatta cioè bene nel senso come si intende noi una donna fatta bene, no? Cioè, gambe dritte invece che storte, lo sanno, storte, con delle forme. Allora a volte sono anche molto belline di viso, no? E poi passano e vanno, cioè non si concretizza. Io non ho Villa Certosa, capito? Nel Palazzo Grazioli, dove si fa? Posso mia... Passa. Questo è un incubo continuo per noi fiorentini, perché noi veniamo a passare il mondo. È bello, a me piace moltissimo la città piena, stracolma, di gente che viene da tutto il mondo. Io dico, ma che io esco di casa e queste cose ce l'ho qui. Ah, che bello! Sì, esco di casa, vedo tutto questo ben di Dio, di ragazze, perché non so perché, non so come mai, ma i ragazzi, gli uomini mi passano così, non me ne accorgo nemmeno, cioè, ma ci sono uomini, turisti, tutte donne, vedo solo le donne. O come mai? Non lo so. So che ci stanno poco, 2-3 giorni, ma anche meno, a volte mordi e fuggi. Io invece vorrei prendere queste belle figlioline e far loro vedere la bella Firenze, proprio nei posti più nascosti, più profondi, casa mia, il letto. Insomma, no, cioè, sono quelle attrazioni fiorentine. Scusate, ma mi ha preso la maialite, è la primavera, Leccardo, e tu vedi tutta questa bella roba in giro, sembra, come si fa? Come si fa? Bisogna far finta di nulla, no? E dire che bella gioventù che c'è nel mondo, poi tutti guardano allo specchio e dicono quale gioventù. No, ormai c'è gente che ha più di 70 anni e che si permette delle strafiche. Lui, guarda, lo sto indicando, lui. E quando si dice lui, però è tutta una vicenda che va appurata. Bisogna appurare, sì, appureremo, appureranno. Non lo so, ma è un periodo in cui ci sono parole strane in giro. Ballottaggio. Che lei, ballottaggio? Quasi ora, più tardi nel sondazzo, chiedo alle persone, si tira fuori un po' di ballottaggio, un po' di referendum. Che poi sto referendum, c'è il referendum, ragazzi, lo sapete? No! Chi ve l'ha detto? Perché un po' ne parlano in televisione in questi ultimi giorni, ma si sa esattamente, dice ti danno 3 schede, 3! 3 per referendum, a prezzo di una però. Poi c'è il ballottaggio, più le 3 schede, che poi dice si possono anche rifiutare, dicono quelli della Lega. Ma nessuno ha detto che puoi prendere le schede del referendum e rifiutare quella di ballottaggio, per esempio. No, non dice nessuno. E, insomma, se tu chiedi alla gente, credo che difficilmente possa risponderti, sì, io so cosa significa questo referendum, cosa chiede, cosa vuole. Dice sulla legge elettorale. Allora sì e no, come siamo imbecilli, ma sempre tutte le volte c'è un referendum. Io mi domando, quando hanno fatto la Costituzione, i nostri bravi costituenti hanno fatto una bella Costituzione, però hanno introdotto il referendum abrogativo, cioè che tu dici sì per dire no e no per dire sì. Nel 46, 48, quando è uscita fuori la Costituzione, insomma, no, 46, no, c'è stato il primo referendum Monarchia Repubblica, poi la Costituzione, ma avevano in mente la mentalità degli italiani, voglio dire, già allora, insomma, ora ancora si fa confusione. Invece è così, vuoi abrogare quella cosa? C'è una virgola che non va bene, l'abroghiamo? Dice sì, no, dice, boh, perché Se io dico no, non la voglio. No, se dici no, la vuoi. Se dici sì, è allora che non la vuoi. La virgola a quello che c'è da abrogare. Ah sì, lo sai che fo, io non ci voglio, capito? E poi non si raggiunge il quorum. Io non ho mai capito il quorum, perché ci debba essere il quorum. Chi va, va, chi piglia più voti vince. Che se mi ha bisogno di quorum? È un'altra diavoleria. È un'altra diavoleria per poter inficiare. Io rimasi molto male quando non si raggiunse il quorum contro la caccia. E da quel giorno io ho detto dentro di me, pubblicità.
Ciao, 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 dimmi sì, ciao, 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 sì così, 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 ciao G.
Italiani e italiane, anzi tele italiani e tele italiane, sono qua per presentarvi un'immagine, una serie di immagini di una signorina di cui si sta parlando molto in questo periodo, una signorina che si è permessa di andare a dire che lei andava, insomma, queste feste, questi palazzi, e insomma, avrebbe ricevuto dei soldi per intrattenere, passare la notte, Patrizia si chiama. Da Dario il cognome. Vi faccio vedere il suo calendario, appunto, del 2004. Ecco qua la signorina in questione che sta scuotendo il palazzo, che anche esso fa rima con azzo, nel senso finisce in azzo. È la signorina in questione che adesso vediamo. Tabò, questo non c'entra nulla. Ecco. Vediamo anche in questa immagine, abbastanza casta, però c'è uno spazio. Ed eccola qua, la Daddario in una posa plastica, non si sa bene, insomma un po' contorta. Vedete che donna, ma che moto, ma non mi sembra nemmeno un granché, devo dire la verità, questa qui che sta scuotendo. Oh, oddio, paura, sono paura. Qui mi fa paura, qui fa veramente paura e qualcuno in questo momento trema. Oh sì, la desordi. Eccola qua. Aspetta, posso toccare? No, devo pagare. Niente. No, per carità di Dio. E concludiamo con questa immagine, questa dolcissima immagine della Patrizia. Dario. Volevo solamente farvela vedere perché poi si parla di queste persone, ma perché non dare un'occhiata anche, come dire, a quello che appaiono, a come sembrano, a quello che sono fisicamente. E io è un mondo di immagini. E io adesso vi ripropongo la mia immagine, la mia immaginetta sacra. Questa volta con calma mi piazzerò. Vedete che bello. Ci sono? Non ci sono? Non ci sono? Ta, ci sono. Non ci sono? Non è la macchina che si muove, sono io! Sono il per si muove! Mi metterò a sedere. Ah, sì. Perché, secondo me, dopo questa visione di aria viziata, preferisco le ragazze per strada e minigonna, come dicevo prima. Ma un po' d'aria pura. Noi stiamo in una regione meravigliosa. Si chiama Toscana. No, davvero? Sì. Una televisione fantastica, Toscana TV. Ma cosa vogliamo? Abbiamo, oltre all'arte, i monumenti, dei paesaggi chiaramente toscani, individuabili come toscani. Sì, i nostri paesaggi, c'è il paesaggio toscano, quello con i cipressi, con certe colline, ma le casine, le fattorie, il paesaggio toscano. In tutto il mondo, anche quello, sono venuto a comprarselo, Anche grossi personaggi. Bene, io oggi voglio regalarvi un paesaggio toscano che ci dà aria, che ci manda ossigeno, che ci dà qualcosa che forse giorno per giorno, nelle città, il lavoro, l'abbrutimento, sta facendoci dimenticare. Beh, un quadro. Questo quadro, che tra poco vi faccio vedere, anche questo sta su una parete di casa mia. È uno dei miei preferiti. Perché è uno dei miei preferiti? Ci faccio vedere. Allora, un attimo. Perché a me piacciono anche quei pittori che riescono a rappresentare le cose sia come sono, esattamente come sono, ma anche in qualche modo, in modo sottile, come si possono interpretare le cose. Quindi non c'è bisogno di stravolgere, no? Dice un paesaggio, perciò ho dato la mia interpretazione. Di Van Gogh ce n'è stato uno solo, sia ben chiaro. Si può rifare un paesaggio com'è, dando a questo paesaggio quel qualcosa in più che solo l'artista vero può dare. E io tiro fuori il quadro, ma sì, lo tiro fuori. Eccolo qua. Allora, questo sembra un normale paesaggino, per carità di Dio, dice, ma che lei è un paesaggio, è un olio su tela. Però questo paesaggio ha qualcosa di più. Ora magari lo passo da quest'altra parte, dove potrà essere inquadrato più in dettaglio, evidentemente, e magari anche senza di me, senza la mia faccia. Ecco, Giulia se lo sta studiando, ecco qua. Intanto cominciamo a parlare del pittore. Si chiama Giacomo, di nome, di cognome Delcroix, e qui vediamo, c'è la sua firma, G. Delcroix. Sto tentando di spostarlo per evitare il logo, vabbè, non importa vedere poi. Ecco, che bel particolare, guarda, resta così, dai, che bello. Ecco, ma non vedete qualcosa di meraviglioso? Cioè, non è un quadro uso fotografia, è una luce. Sapete cosa mi piace fare con questo quadro? Siccome dietro non mi piacciono, sapete quando il corniciaio mette la carta dietro e chiude tutto? Non mi piace, va levato tutto, va tenuta la tela. Lo metto davanti alla luce e la luce da dietro passa e lo illumina, ma è già illuminato di suo. Vedete queste colline? Vedete questi cipressi, questi ulivi e questo casolare? Qui praticamente non si può altro che dire Toscana, non si può dire nient'altro. Giacomo Delcroix, nato verso la fine dell'Ottocento, morto nel 1972, secondo me era un grande pittore, anche se non è tra i grandi riconosciuti tali. Allarghiamo un pochino in modo da vederlo tutto, ecco, così, basta, l'importante è che c'è anche il vetro, sai com'è, sì. E allora io, entrando in questo quadro, entrando in casa, spesso mi metto davanti a questo quadro e la parete dove questo quadro è appeso si sfonda, sì, non c'è più la parete, c'è un buco. Da questo buco io guardo e respiro e vedo le nuvole che passano nel cielo, un cielo azzurro di un colore dolcissimo, queste dolci colline toscane, perché le colline toscane sono dolci. Questo piazzale che è più vicino, forse questi non sono nemmeno olivi, non so esattamente, ma forse sì. È tutto molto ordinato, tutto preciso, ma tutto naturale, come se Dio, quando ha creato la terra, quando ha creato la Toscana, ci avesse già messo quello che vediamo adesso. E ovviamente la terra non aveva niente, non aveva le case. non aveva questa simmetria di giardino, di prato, queste strade, non c'erano le strade. Ma è come se questo fosse stato un oggetto della creazione, fosse stata creata così. Perché l'armonia che noi vediamo in questo quadro, che è sicuramente ripreso dal velo, quindi da qualcosa che esiste, anzi se qualcuno riuscisse a capire dove, quale posto sia questo, io non lo so. Mi sembra di averlo visto passando dalla strada, mi sembra, ma sono tutti posti che si somigliano nella nostra bellissima campagna. E allora è così. Questi sono i cipressi che ci sono, questa è la casa che c'è, la strada, è tutto così. Ma l'armonia di questa immagine è superiore a qualsiasi altra cosa. È inutile che tu vada a creare qualsiasi... c'è, è messa lì da qualche uomo. Queste case, si può vedere quanta bellezza nella loro semplicità danno al paesaggio. Immaginiamo senza le case, sarebbe bello, ma senza questo casolare, senza questo gruppettino di costruzioni, perderebbe moltissimo, perché è al centro di tutta l'immagine. Ma poi tu decentri e vai a vedere tutti gli altri particolari, anche su questa collina qua, dove si scorgono altre cose in lontananza. E ora tu hai questo desiderio enorme di prendere la macchina, tu dici la macchina, ma la macchina rovina tutto qui, il cavallo, il calessino, che ti devo dire, qualcosa del genere, qualcosa che non sia meccanico, no? Che magari a piedi, lasci la macchina lontana e vai a cercare questo casolare, vai a cercare questa strada, che forse non esiste più così in questo modo, non lo so. Non so nemmeno quando sia stato fatto questo dipinto, ma forse è ancora tutto così, perché una delle belle cose della nostra bella campagna è anche il restare simile a se stessa per molto tempo. Magari poi ci trovi qualcosa di diverso, ci sono i cartelli stradali, ci sono delle brutture, magari delle antenne che rovinano probabilmente il paesaggio. Qui però siamo nel momento magico, in cui il passato è ancora presente. Cioè qui siamo lontanissimi, ma anche vicinissimi. In fondo, quando può aver fatto questo quadro il Giacomo del Croix? Forse negli anni 70, no, negli anni, forse è morto nel 72, negli anni 60, negli anni 50, insomma, nel secolo scorso, però insomma ancora vicino a noi, essendo nato lui alla fine dell'Ottocento, ecco, qui c'era ancora, e forse c'è ancora, il modo di vivere bene, di vivere meglio, non di vivere come viviamo adesso in posti convulsi, dove si parla di termovalorizzatori, per non dire inceneritori, TAV. Tutto deve essere veloce, qui tutto può essere lento, qui tutto può andare nel modo giusto, come deve andare, e cioè come la vita vorrebbe che andasse, perché la vita è breve, ma non si può nemmeno correre così tanto per rovinarsela. E allora è bello avere un quadro così, è forse proprio il mio preferito in assoluto. Perché io posso immaginare e sognare di essere lì, posso pensare che questa sia mia, anche se non l'avrò mai, una cosa del genere, e che io possa andarci e possa dire qui non cambia niente, non ci metto nemmeno un'antenna televisiva, non ci metto niente, qui non cambia assolutamente niente, chiunque volesse cambiare questo deve passare sul mio cadavere, o su quello di qualcun altro, perché forse è meglio. Insomma, ora, vero, vi lascerei, come dire, sognare per un attimo, come dire, qualche secondo, senza che io parli, e che vi permetta di entrare, fate questo esperimento, è semplice, di entrare voi stessi qui dentro, vivere per qualche secondo in un posto meraviglioso come questo. Adesso io taccio per qualche secondo. Avete sentito gli uccellini? Loro sì che ci possono stare, come colonna sonora ci stanno benissimo. Magari non è passato nemmeno un aereo sopra, non ha fatto rumore. In questi pochi secondi forse qualcuno di voi avrà riassaporato il gusto dell'antico, che poi che significato ha antico e moderno? Adesso io lo ripongo, qui così sarò inquadrato di nuovo, purtroppo era più bello il quadro di me. Che senso ha dire antico, moderno? Io direi infinito, perché non ha nessun senso dire prima si stava meglio, ora si sta peggio, oppure ora abbiamo cose che prima non c'erano, si sta meglio ora, abbiamo più possibilità, la vita si è allungata tra l'altro, purtroppo per qualcuno. No, non c'è l'antico e il moderno, c'è il bello e il brutto, c'è lo star bene e lo star male. Magari stavano male anche allora, certo che stavano male, c'era povertà più di ora, ma stiamo tornando verso la povertà, ma almeno per qualcuno, i furbi no, ma per carità di Dio. Però noi guardiamo le nostre città, le nostre periferie che hanno inghiottito dei casolari come questo, dei posti meravigliosi, dove hanno costruito delle orrendezze. Le nostre periferie sono orrende. Avete presente le villette a schiera? Oh no, io non sono un architetto, ma ci vuole poco per capire qual è la bellezza anche nella semplicità di una costruzione, che deve essere semplicemente una casa, non deve essere mica un monumento, un'opera d'arte. Ebbene, si vedono queste cose così e ti piange il cuore, perché, per esempio, Firenze. C'è una zona nel quartiere numero 4 dove c'è una strada, Via del Palazzo dei Diavoli. Già questo nome, ma sarà bello. Via del Palazzo dei Diavoli. Infatti c'è ancora quel palazzo chiamato Palazzo dei Diavoli. E via via in questa zona, che è all'isolotto praticamente, si trovano delle vecchie case, però la zona è stata inurbata, c'è stato costruito negli anni 50 di tutto. E queste povere vecchie case hanno dovuto cedere il passo. E si vedono, magari sono rimaste qua e là inglobate, soffocate da queste brutture orrende. Era tutta campagna. E io l'ho vista campagna là, in parte. Ho visto in parte quella zona ancora campagna e le case ancora isolate, ancora il contadino. Quei contadini si sono fatti ricchi, hanno venduto i terreni edificabili. Qualcuna di quelle case è stata buttata giù, qualcun'altra è rimasta, ma soffocata da dei casermoni orribili. Via del Palazzo dei Diavoli conserva ancora qualche tratto di antico e qualche diavolo che magari sarebbe pure benvenuto oggi per rovinare la festa a certi presunti angeli. Vi faccio vedere per l'ultima volta Giacomo del Croix, questo quadro, che ci riporta a una vita possibile, vivibile, non antica, non moderna, ma eterna. E insomma, è un discorso che ci porterebbe molto lontano, potrei dire mille altre cose, citare mille altri luoghi. Purtroppo, o per fortuna, lui tornerà sulla parete di casa mia e voi guarderete il mini TG.
Imprese toscane in affanno, tanti segni meno nell'indagine di Unioncamere e Confindustria Toscana. Calano i fatturati di manifatturiero, alimentare, tessile, calzature, abbigliamento, meccanica, elettronica. Si salva solo il settore farmaceutico. Dalla regione un fondo per entrare nel capitale delle aziende in difficoltà. Trasportavano droga nascosta nella carrozzeria di auto di grossa cilindrata dai Balcani a Firenze. A scoprire le fiamme gialle fiorentine in 3 diverse operazioni che hanno portato all'arresto di altrettante persone e al sequestro di quasi 5 kg di cocaina. Il progetto della ferrotranvia sud tra Peretola, Osmannoro, Campi Bisenzio e Prato comincia a prendere corpo. Presentato il progetto di fattibilità per la ferrotranvia che collegherà la città con l'aeroporto di Peretola passando da Campi Bisenzio. Accordo Regione Toscana e Ministero dell'Interno contro gli incendi boschivi. In Toscana nel 2008 sono stati in tutto 457 gli incendi. Rispetto al 2007 si è registrato un calo del 21% nel numero degli incendi e del 43% nella superficie colpita dal fuoco.
Delle 13 in studio Federica Ghizzardi, redazione Francesca Frattura. Gli occupati in Italia sono diminuiti nel primo trimestre di 204.000 unità, ovvero lo 0,9%. Lo rileva l'Istat, sottolineando che è il primo calo da 14 anni. Il tasso di disoccupazione tocca così il 7,9%. A soffrire di più sono i giovani e il mezzogiorno. L'Iran ha bisogno di calma, lo ha detto la guida suprema iraniana, l'Ayatollah Ali Khamenei, nella preghiera del venerdì a Teheran, primo discorso pubblico dopo l'inizio della crisi seguita alle elezioni presidenziali. Khamenei ha poi aggiunto: i nemici stanno cercando di distruggere la fiducia del popolo nel sistema islamico, creando dubbi sulle elezioni. Una bomba piazzata sotto un'auto esplosa a Bilbao, nei Paesi Baschi spagnoli, causando una vittima. Si tratta di un ispettore capo di polizia. Si segue la pista dell'ETA. C'è accordo fra i 27 leader europei sul pacchetto chiesto dall'Irlanda per poter convocare un secondo referendum sulla ratifica del Trattato di Lisbona. Secondo l'intesa, le garanzie saranno vincolanti, ma non sottoposte a ratifica.
Ma davvero quella cosa che ho detto prima, se potete fatela, cioè se avete un quadro, no? Intanto togliete tutto quello che c'è dietro, tutto quello che impedisce di vedere il retro della tela o il retro della tavoletta, insomma, su dove, perché quando si fanno la cornice poi coprono tutto. No, no, si deve vedere. Poi, se è una tela, se è una tela, se è una tavoletta, no, se è un olio su tela, mettete davanti a una fonte luminosa, no? Quindi la luce viene da dietro e passa attraverso la tela e vi illumina il quadro. Voi vedete, certamente lo prendete in mano per fare questo, non è che dobbiate mettere una luce dietro, lo mettete davanti alla luce e vedete che da luce il quadro diventa quasi un'altra cosa, e vedi le cose che non vedi normalmente nel quadro quando è di fronte a te, dietro il vetro e così via. Ok? No, no, per dire, un esperimento carino. Sondazzo. Sì! Ah, si è detto prima palazzo, sondazzo, ma non ti avessi mai... No, dicevo, invece, oggi siamo alle porte o sassi per quanto riguarda il referendum e il ballottaggio. Quindi vorrei fare qualche domanda a queste persone, ora vediamo, perché io ho un personaggio che si chiama il signor Vasino dell'Urina. Sì, il signor Vasino dell'Urina, l'Urina non è quello che pensate voi, è l'Ufficio Referendum Informazioni Nazionali Abrogative, è una sigla. Insomma, si interessa dei referendum e quindi, o dei referenda, e quindi praticamente che fa? Pronto? Pronto? Pronto?
Pronto?
Chi è?
Cosa cerca lei?
Il canile? Signora? Signora? Ma, dopo 3 ore sta a rispondere, mi abbaia, io abbaio, no, andiamo là. Poi non puoi sempre a questa parte, mi rimbomba di più il telefono. A volte non capisco nemmeno bene quello che dicono. Boh. Prima veniva un po' più bassa, ma più netta la voce degli altri, alle mie orecchie.
Pronto?
Sì, pronto, buongiorno, signora. Senta, io sono il signor Vasino dell'Urina, ufficio referente.
Dico con chi vuol parlare?
Prego?
Dico con chi vuol parlare?
Beh, lei è la signora Dina, giusto?
No.
Non è Dina?
No, non sono la signora Dina.
Ma anche se non è la Dina, parlo con lei, perché tanto è uguale.
Cosa mi devi dire, guardi, perché io non sono di passaggio qua.
Io sono di passaggio, siamo tutti di passaggio, signora. Beh, guardi, non c'è nessun problema, lei è di passaggio, tra poco muore, io sono di passaggio, tra poco. Ho capito.
Ho una visita a mio cognato e me ne sto andando.
Figliola, ricordati che devi morire, non c'è niente da fare, siamo tutti di passaggio, quindi...
Senta, mi deve scusare, non ho per essere scortese, ma mi interessa proprio di niente, perché io...
Mi interessa poco di niente.
Va bene?
Mi interessa poco di niente, ma a me interessa niente di poco. Signora! Ma guardate, era di passaggio. Ma Nini, ma beh, vabbè. Andiamo avanti, lasciamo stare. Tutte donne strane, non so. Ma come mai? Non è la come fa una a essere di passaggio in casa? In casa. Lei era la Dina, ma non voleva dirlo. Sono di passaggio. Ma come è di passaggio? Passaggio è sempre una strada, ma non in casa. Boh, vabbè. Vediamo qua. Il signor Vasino dell'Urina, appunto, si interessa dei referendum. Vuol sapere, vuol chiedere, eh? Perché poi che queste persone sappiano intanto che c'è un referendum e di che si tratti. Ma figuriamoci. Vedo che qui non risponde nessuno, sono costretto, mio malgrado, gioco forza, a andare avanti e fare un'altra telefonata. Certo, certo. Sì. Sì. Non abbiamo molto tempo, purtroppo. Perché sarebbe da approfondire anche il discorso dei referendum, io ho delle proposte, per esempio quella si potrebbe proporre di abolire il dito mignolo, sì, il referendum per l'abolizione del dito mignolo. Pronto signora, buongiorno. Senta, anche lei come quelle altre due oppure viva? Evviva? Evviva! Senta signora, sono il signor Vasino dell'Urina, ufficio referendum informazioni nazionali abrogative, lei sa che c'è un referendum? La parola referendum ha indotto questa signora a uscire dalla scena, a uscire di scena traumaticamente. Ma perché si dice traumatico? Perché è traumatico, è per questo. Io riformo anche la lingua italiana, vero? Certamente, ho fatto un altro numero. Siamo messi male, queste donne sono tutte uguali. Non è la stessa, giuro, sono tutti numeri diversi. Pronto?
Pronto?
Pronto? Buongiorno. Senta, io sono il signor Vasino dell'Urina, ufficio referendum informazioni nazionali abrogative. Lei sa che c'è un referendum domenica?
Sì, lo so, certo.
E sa anche di che cosa si tratta?
Sì.
E me lo può dire, per favore?
Si tratta di abrogare o meno la legge, non mi ricordo, non mi sto venendo quale.
Vabbè, insomma, mi dica il senso più che altro.
La legge sulle elezioni, sulla possibilità di candidarsi o meno in più, non mi ricordo, in più lì,
no,
qualcosa del genere, la devo leggere attentamente che non...
Ma lei quando andrà, ecco, andrà a votare immagino,
Sì.
Quindi dovrà leggerselo sul momento, oppure lo legge prima?
No, la leggerò prima perché ho il Debrian.
Ma abbiamo poco tempo ormai, eh?
Sì, lo so.
Lei sa quante schede vengono date per il referendum?
Per due mi pare che sono, perché qua non abbiamo altre...
No, per il referendum ne sono tre.
Ah, tre, io pensavo...
Lei non ce l'ha il ballottaggio?
No, qua non ce n'è niente.
Ma comunque il referendum sono tre schede, lo sapeva? Cioè il referendum si divide
veramente.
No, in tre, si divide in tre domande, e queste tre domande lei sa che se risponde sì che cosa vuol dire?
Che la legge viene abrogata.
Abrogato che significa?
Cioè viene eliminata la legge attuale.
Quindi la legge viene abrogato, ecco, esattamente. Se invece dice no?
E se invece rimane tutto per com'è.
Ma la tutto per com'è.
Se non vado a votare.
Prego?
La stessa cosa vale anche se non vado a votare, perché se non si raggiunge il quorum del
50 più 1... Ma lei è informatissima, signora.
E il referendum è nullo.
Il quorum, quant'è il quorum per raggiungere?
50 più 1.
50 più 1.
100 degli aventi diritto più 1.
Lei signora è informatissima, complimenti, perché guardi, a volte io sento delle persone che non sanno nemmeno di che si tratti, non sanno nemmeno.
Io non mi ricordo nel dettaglio, cioè la legge che
questo è il problema.
Ho capito, perché l'ho sentito il dibattito in TV, così a scappa scappa, che si trattava comunque di, per quanto riguarda le leggi elettorali.
Scappa scappa.
Ho detto giustamente la leggerà attentamente.
Ecco, allora io la inviterei effettivamente a leggere attentamente, perché la terza scheda riguarda l'abrogazione del dito mignolo.
In che senso, scusi?
Nel senso che a che serve il dito mignolo? Ovviamente non serve quasi a niente, quindi l'abrogheremo, se viene abrogato il dito mignolo praticamente viene tagliato a tutti.
Ho capito. Quindi comunque, lei consiglia l'abrogazione?
Io consiglio l'abrogazione perché faccio parte
del comitato
promotore del referendum per l'abrogazione del dito mignolo, perché chi si fa abrogare il dito mignolo poi può avere un vantaggio economico, sia economico che un dito in più che glielo mettono in gola per prendere e mangiare al volo. Insomma, signora, lei è, come dire, quasi a posto. Lo legga attentamente e poi decida.
Va bene.
Ricordi, sono il signor Vasino dell'Urina, buongiorno.
Ok, arrivederci.
Che dire di questa donna? Non era male, qualcosa sapeva, però non leggerà tutto quello che c'è da leggere, perché come fa? Non sapeva nemmeno che le schede sono veramente tre. Perché scappa, scappa, fuggi. È arrivato il momento della pubblicità.
Ciao, ciao, dimmi sì. Ciao, 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 sì, così, 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 ciao, G.
Eccoci qua, vabbè. Oh, l'argomento del giorno non è il referendum, che è anche una cosa abbastanza fallosa. Ballottaggi si sballottano di qua di là, ho visto ieri sera un faccia a faccia. A volte i faccia a faccia diventano feccia a feccia. Passatemi il calambur. Faccia a faccia, feccia a feccia. Va bene, d'accordo. Ma l'argomento del giorno è quella signorina che vi ho fatto vedere prima. Quella signorina, da Dario, sì, Patrizia, che ha detto un sacco di cose. E quindi sono cose importanti, sono cose molto importanti. Perché sono importanti? Sono importanti perché le maialate le fanno tutti, ma se le fa il Premier diventano importanti. E allora giù, dagliene, perché si pensa addirittura che si possa dimettere. Allora, Bari, tutto parte da Bari, poi, che poi c'è questo fatto di D'Alema. Oh, io non dico nulla perché lui querela, però voglio dire, qualcuno ha detto, come faceva D'Alema a sapere? Ha detto, ci saranno scosse nel governo, ci saranno delle scosse, e l'ha detto da Bari. Era Bari, non l'ha detto, no? E subito, immediatamente, sono venute fuori le scosse, insomma, queste rivelazioni. Ma guarda te. Ma D'Alema ha detto, io non c'entro, non sapevo nulla. Sarà un indovino. Non queste persone hanno queste capacità, per carità, D'Alema. Per cui questa signorina parla ai magistrati addirittura di una chiamata diretta del Premier. Il Premier l'ha chiamata. Vabbè, il Premier potrà chiamare chi gli pare. Oh, se questa è una signorina di facili costumi, lui non è mica tenuto a saperlo. Come fa a saperlo? Anche a me può capitare di chiamare. Oppure, dice, hanno fatto una fotografia insieme. Sai insieme a me quanta gente si è fatta fotografie? Oggi ti prego, via, si fa una fotografia insieme. Si fa una fotografia oggi. Sì, Magari è un boss della malavita. Cioè, io si gico i boss, che ne so. Io l'ho fatto fotografare con tutti. Poi queste fotografie le ho avute anche su Facebook, ci sono tutti gli album con tutte le foto mandate dai fans. Beh, allora voglio dire, no, sì, appunto, quindi, il povero Silvio, come faceva a sapere? Che nel suo palazzo, nel palazzo Grazioli, lì a Roma, venivano queste qui a fare queste feste. Ma magari lui era da qualche parte del mondo, da capi di Stato esteri, a fare le sue visite, e se ne approfittavano. Poveromo. Insomma, telefonate, sms, messaggi di servizio. Passa pure dai tabulati di Patrizia e da Dario l'inchiesta sulle ragazze che avrebbero partecipato alle feste del Premier dopo aver ricevuto soldi. Soldi, tocca sana. Di questa quotidiana battaglia della grana, perché che ha tanti soldi vive come Berlù e a piedi caldi se ne sta. La donna ha infatti depositato la registrazione in un colloquio avvenuto sul suo cellulare, dice, tra me e Silvio Berlusconi. Ha depositato la registrazione. Quindi, come ha depositato? Perché lei registrava le telefonate. Cioè, vediamo se poi possono essere utili. E ha spiegato, fu lui a chiamarmi il 5 novembre del 2008. Avevo trascorso la notte a Palazzo Grazioli, la residenza romana di Berlusconi, e mi contattò appena rientrato in città. Patrizia, ci sei? Tu manda Dario? Non è l'unica circostanza che avvalora quanto ha verbalizzato e poi rivelato pubblicamente nella memoria del suo Motorola, fa pure la pubblicità. La da Dario conserva tra l'altro un sms che smentisce la versione fornita da Tato Greco, il politico che avrebbe deciso di candidarla alle elezioni comunali di Bari. Ma allora ha ragione Beppe Grillo. Scusa, il PM, passiamo ad un altro articolo sullo stesso argomento, il PM ha interrogato altre tre ragazze. La Daddario ha consegnato i nastri e il video degli incontri con il Premier. I nastri e il video! O per bacco! Non posso leggere tutto, ma... Poi dice, Rossella ci racconta le cene. Dove c'è John Cena, ma... C'era le cene a Palazzo Grazioli. Ma Rossella, attenzione, non è una donna, credo. È Carlo Rossella, un direttore, ora dirige la Medusa. Il presidente di Medusa dice, Premier non può chiedere i documenti. Tarantini portò anche un'attrice famosa. Poi c'è di mezzo la Valeria Marini. Ora, guarda, io ti dico di voci, io non so nulla, figurati se so qualcosa. Ma delle voci insistenti da anni dicono che uno dei primi grandi amori e amanti di Valeria Marini fu proprio lui. Però io non c'ero. No, sì, figurati. No. Ma ci mancherebbe altro. Perché poi queste signorine sono, come dire, generose. Quando si è generosi con loro. Certo. Ma queste cene a Palazzo Grazioli come si svolgono? Ma che sono cene, semplicemente queste? Questo dice Carlo Rossella, che notoriamente è berlusconiano fradicio. Berlusconi invita qualche amico, molto spesso gente giovane, ci sono delle belle ragazze, certo, e spesso arrivano altri amici che magari portano altre ragazze. Un pupurrì. Ecco. insomma, e poi dice... Berlusconi racconta qualche barzelletta, qualcuna scollacciata. Ah no, mai scollacciate, tutte barzellette normali. E a mezzanotte via tutto a letto. A letto. Con chi? Vabbè. Senti, Berlusconi ha detto, se vogliono la guerra l'avranno. Credete che si fermeranno o andranno avanti? Si chiede, risponderò colpo su colpo. Bravo. Ma io voglio cambiare prima di... chiudere, guarda, qui c'è anche il giornale, ti fa vedere questa, guarda, uccisi due volte, questa è la frase che io odio, perché la dicono tutti, tutti, tutte le volte che c'è una condanna mite, questo da 10 anni è passato a 5 anni, me ne hanno uccisi 2 volte, basta con gli uccisi 2 volte, ne basta una. Ecco, Floriana è nei guai, Floriana, la vincitrice del Grande Fratello, ha dato i calci a un auto della polizia, stava tirandosi dietro le stoviglie, il suo fidanzato, il suo uomo, insomma, in casa, la gente ha chiamato la polizia, venite, e lei si è incazzata, aveva aperto la porta, era completamente ubriaca, e allora è scesa giù, ha preso a calci e pugni la macchina della polizia, denunciata per danneggiamento. Ma date un po', Floriana, bevi meno Floriana, eh? O allora la Floriana beve, l'avrebbe mi ha detto, io ho un monte di messaggini, però purtroppo non posso dare adito, ci sono, me li segno e poi ne parlo in puntate successive. Purtroppo devo lanciare per 3 volte, purtroppo, perché non ci sentiremo, non ci vedremo fino a lunedì. Quante cose avrei da dirvi, ma non posso, ma lo dirò lunedì. Sì, vi rivelerò tutto, vi dirò chi ha vinto i ballottaggi, vi dirò come è andato il referendum, ma ve l'avranno già detto altre persone. No, è lunedì sui ballottaggi, non lo so, non ve lo potrò dire. Lancio per oggi la monetina. Ma com'era, sì, si rigirà all'ultimo momento. È diventata no, per oggi. Ma domani! Per domani le vostre angosciose domande hanno nuovamente, come vedete accanto a me, la risposta no. La si vede, eccola qui. Ma ora, per domenica, credo che sia importante. È importante. Vediamo un po', hai visto? È un no anche per domenica, quindi cerchiamo di opporci alla sorte avversa, e come lo possiamo fare? Con la nostra forza interiore, ore a far l'amore. Noi ci si vede lunedì, nel frattempo non fate troppo gli stronzi. Ciao da G.
Ciao ciao, vieni qui, ciao ciao ciao, dimmi sì, ciao ciao ciao, vieni qui, dimmi sì, sì così, 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 ciao G, come va?